Allora, questa chiesa di San Giovanni dei Fiorentini è strettamente legata alle vicende dell'arciconfraternita di San Giovanni Battista della Pietà dei Fiorentini. Come ci diceva prima Don Andrea, tutta questa zona era abitata da una comunità fiorentina molto numerosa. Fiorentini che erano essenzialmente dei banchieri, ma anche dei commercianti, degli artisti. Anche lo stesso Leonardo da Vinci ha fatto parte di questa confraternita, che quindi abitavano questa zona tra il Ponte Sant'Angelo e il Ponte Sisto. La confraternita è stata fondata nel 1448 e si doveva occupare di opere di mutuo soccorso, dell'andare a trovare i carcerati e occuparsi anche dei condannati a morte. Ha avuto due sedi in precedenza, fin quando nel 1488 è stata loro data in uso la chiesa di San Pantaleone, che si trovava esattamente dove adesso si trova questa chiesa di San Giovanni dei Fiorentini. Quindi la confraternita ha iniziato a usare questa chiesa di San Pantaleone. Tutto inizia a cambiare nel 1508 con Papa Giulio II, perché Papa Giulio II costruisce Via Giulia, che da lui prende nome, e questa lunga strada che doveva collegare quello che allora era il centro di Roma con San Pietro. E questa chiesa di San Pantaleone strideva con l'assetto rinascimentale di Via Giulia, e quindi se ne decise l'abbattimento e la ricostruzione. E per questo Papa Giulio II chiese un progetto a Bramante. Bramante sappiamo che fece un disegno per costruire questa chiesa, però non si è conservato, ma doveva essere molto probabilmente a pianta centrale, come i primi disegni che si stavano facendo proprio in quegli anni per la costruzione della Basilica di San Pietro. Tutto questo subì una battuta d'arresto con la morte del Papa Giulio II, ma il problema si ripropose con il Papa successivo, che è Leone X. Leone X, come ci diceva prima Andrea, della famiglia dei Medici, e chiaramente quando un Papa era fiorentino sentiva ancora di più questa necessità di portare avanti la costruzione della chiesa, che era la chiesa della comunità fiorentina a Roma. Quindi Papa Giulio II fece bandire dalla confraternita un concorso a cui parteciparono gli artisti più importanti dell'epoca, tra cui Raffaello, Baldassarre Peruzzi, Sansovino, Antonio da San Gallo. E questo progetto, siamo negli anni 1519-1521, venne vinto da Jacopo Sansovino. Un progetto molto ardito, prevedeva una chiesa con una pianta centrale. Il problema era che la chiesa doveva avere la facciata allineata a Via Giulia, ma questa chiesa aveva una profondità di 50 metri e quindi andava a finire praticamente nel Tevere, e quindi non era una cosa semplice costruire una chiesa che doveva avere le fondamenta nel Tevere, per cui questo progetto fu accettato, fu lasciato, però venne allontanato il Sansovino e chiamato Antonio da San Gallo il Giovane, perché aveva una maggiore esperienza come architetto militare, quindi si pensava fosse maggiormente in grado di occuparsi di quest'opera di costruzione delle fondamenta, che era particolarmente impegnativa. Quindi Antonio da San Gallo portò avanti, iniziò la costruzione di queste fondamenta. Però in parte modificò il progetto, perché iniziò a pensare a una chiesa non più a pianta centrale, come era il progetto iniziale, ma invece a pianta longitudinale. I lavori si interrompono nuovamente per la morte di Antonio da San Gallo. Ci fu una pausa con il cambio del Papa successivo, Papa Paolo III Farnese, chiama poi Michelangelo, un'altra cosa importante, perché un altro artista che cambia ancora una volta il progetto, che da pianta centrale era diventata a pianta longitudinale, e poi di nuovo Michelangelo invece fa dei progetti a pianta centrale. Anche questo progetto di Michelangelo in realtà non fu mai attuato pienamente, e invece si ritornò di nuovo poi a un progetto invece a pianta longitudinale, che poi col passare degli anni e con l'andare avanti anche della Controriforma si addiceva meglio ai dettami della Controriforma. La costruzione di questa chiesa è durata circa 100 anni e va un po' di pari passo con quella della Basilica di San Pietro. Siamo più o meno negli stessi anni, dall'inizio del 500 fino al 1620, e come per la Basilica di San Pietro ci sono sempre cambi di progetti. Anche a San Pietro abbiamo il progetto a pianta centrale, poi a pianta longitudinale, poi di nuovo a pianta centrale, per poi arrivare con il Maderno alla pianta longitudinale e alla facciata che abbiamo ancora oggi. E non a caso gli stessi architetti che lavorano a San Pietro, pensiamo a Michelangelo che lavora a San Pietro, è nominato architetto capo della fabbrica di San Pietro e anche qui lavora, e lo stesso Maderno poi lavora a San Pietro, è lui che porta a compimento la basilica, e lo stesso Maderno che porta avanti la costruzione della chiesa, perché infatti le ultime tappe sono Giacomo della Porta che si occupa della costruzione appunto di quello che mancava, delle cappelle laterali e anche della cupola, e poi infine il Maderno che porta a compimento il tutto. E la chiesa appunto ha una pianta a croce latina, tre navate suddivise tra di loro da questi pilastri decorati con delle lesene, e è molto semplice nella struttura generale, anche nella decorazione. Se vediamo in questa volta l'unico elemento decorativo è il giglio della nazione di Firenze, della città di Firenze. Tutto questo però contrasta un po' con la ricca decorazione invece delle cappelle. A questo bianco, a questo chiarore della chiesa fa contrasto proprio invece la ricca decorazione delle cappelle. Le cappelle sono di proprietà di famiglie nobili fiorentine, sono decorate da artisti fiorentini importanti dell'epoca. E la cupola è molto particolare, in gergo un po' popolare a Roma veniva chiamata il confetto succhiato per questa forma così allungata. Vediamo che ha un tamburo molto alto, si nota molto bene passando dal Lungotevere, proprio come un confetto quando si succhia lo zucchero e rimane la mandorla, che ha una forma così allungata. Questa cupola vista dall'esterno fa un po' questo effetto, quindi il popolo romano che ha sempre queste uscite così variopinte ma anche così azzeccate. E molto particolare anche l'altare centrale che era gestito dalla famiglia Falconieri, e anche per questo altare centrale ci sono stati vari progetti che si sono succeduti. Iniziamo con Pietro da Cortona, che ha fatto un primo progetto con la realizzazione del battesimo di Cristo. Chiaramente la chiesa è dedicata a San Giovanni dei Fiorentini, San Giovanni Battista, perché San Giovanni era il patrono di Firenze, quindi non poteva che essere così. Quindi l'altare centrale deve essere dedicato a San Giovanni. E per quanto riguarda la scena da rappresentare, il battesimo di Gesù, è molto particolare la scelta, che non è una pala d'altare ma è una scultura, e tutto questo è tipico del barocco. Qua siamo nel piano 1600 con la realizzazione di questo altare, e quindi Pietro da Cortona fa un primo progetto e realizza un bozzetto per queste sculture, bozzetto che poi venne portato avanti da Francesco Mochi, e però, come ci diceva anche prima il parroco, queste statue non furono mai posizionate al loro posto. Poi arriva Borromini che rielabora questo progetto di Cortona, e infatti questo altare centrale ha una forma leggermente convessa, proprio tipica delle architetture borrominiane, ma è molto molto bello e molto fastoso. Guardiamo queste colonne di marmo rosso, come anche questa scena del battesimo di Gesù ha un aspetto molto teatrale. Se vediamo ad esempio il bassorilievo che è nello sfondo, il bassorilievo che sono le nuvole, gli angioletti e la colomba del dello Spirito Santo, da cui poi fuoriescono delle sculture invece a tutto tondo, che sono i due personaggi maggiori, quindi Gesù e San Giovanni Battista. È molto particolare anche la fonte di luce, quindi questa finestra in alto da cui arriva la luce che illumina la scena. Quindi tutto questo anche proprio di scenografia teatrale, che è il tipico del periodo del barocco. Ai lati ci sono le sepolture dei membri di questa famiglia Falconieri, e Borromini ha progettato anche una cripta che si trova sotto l'altare, che è appunto la cripta della famiglia Falconieri. Il progetto è di Borromini, ma poi le sculture dell'altare sono di Antonio Raggi. Ai lati dell'altare ci sono invece due cappelle, quella dedicata alla Madonna e questa invece al crocifisso, e quella della Madonna in particolare ha un affresco del 1400 che rappresenta la Madonna e che si trovava in una strada qui vicino. È un'immagine considerata miracolosa perché è stata colpita da un uomo che giocava a bocce, e quest'uomo è rimasto paralizzato. Solo dopo che quest'uomo si è pentito e con la preghiera ha chiesto perdono a Maria, ha ricevuto la guarigione. Quindi poi quell'affresco è stato staccato e portato qui nella chiesa. E questa chiesa è legata al giubileo, come ci diceva anche prima il parroco, per questi due aspetti fondamentali: del culto a Gesù misericordioso, per cui di recente è stata realizzata la cappella che si trova lì dietro per accogliere questo dipinto che rappresenta appunto Gesù misericordioso, e anche per questo particolare della reliquia del piede della Maddalena, che invece è conservata in quella nicchia. E la facciata invece è successiva, perché se la chiesa è stata completata nel 1600, la facciata è settecentesca, voluta da un altro papa fiorentino, Clemente XII Corsini. Quindi quando ci sono papi fiorentini questa chiesa torna particolarmente in auge, quindi è stata completata nel 1733-34 come ci ricorda l'iscrizione che è sulla facciata della chiesa, e ci sono anche dei bassorilievi sulla facciata che rappresentano opere che rappresentano storie della vita di San Giovanni Battista. Altra cosa importante è che qui c'è la tomba di Borromini qui davanti, e poi c'è anche la tomba del Maderno, quindi l'altro importante artista che ha lavorato in questa chiesa.
Grazie. Allora vi alzate un attimo, vediamo più da vicino queste cose prima di andare via. Chi vuole, venite qui. Allora qui vedete anche l'iscrizione, la tomba di Borromini, che appunto visse questo momento particolare. Era una persona che aveva dei forti momenti depressivi, ma era profondamente cristiano. Fra le sue cose sono state trovate moltissime tavole di devozione personale, ed è grande almeno quanto Bernini, se non di più. Dai libri viene presentato come un architetto che si dedicò solamente agli ordini religiosi minori, e non è vero manco per niente. Per esempio fece San Giovanni il Laterano su committenza papale, o fece la famosa cappella che abbiamo visitato dei Re Magi nella Congregazione per le Missioni Orientali, e così via. Ed è veramente una persona straordinaria. Chi ama Borromini, chi non ama Borromini, peste lo volga. E appunto ebbe questa cosa, capiamo la misericordia, cioè pensate cosa vuol dire questo avere delle ore in più per confessarsi dopo essersi tolto la vita, no? La Chiesa sa che alcuni suicidi non avvengono, cioè c'è una decisione, ma spesso c'è qualcosa di più grande della persona stessa, no? Quindi Borromini ebbe la forza, in questo spazio che la provvidenza gli ha lasciato, di dire che aveva fatto male a farlo e a morire poi lo stesso, no? Invece andiamo un po' più dietro, anzi vediamo prima la reliquia della Maddalena qui, ovviamente. La veneriamo. Ora, il parroco mi diceva che La reliquia è giunta qui dal trasporto in età crociata del corpo della Maddalena che era a Costantinopoli, venne portato in Francia e dove c'è la famosa cattedrale, la famosa, come si chiama? Come si chiama il luogo dove c'è la chiesa di Santa Maddalena in Francia? Adesso mi verrà in mente. E che divenne uno dei grandi luoghi di pellegrinaggio medievale, cioè era oltre a Santiago di Compostela, a Gerusalemme, a Roma, c'era il Santo Vézelay, si chiama, la Maddalena, una chiesa gotica meravigliosa. E allora nel passaggio del corpo decisero di legare il piede della Santa al Papa e poi venne posto qui, appunto era stato posto di fronte a Castel Sant'Angelo, che a quei tempi era l'unico ponte che permetteva di andare a San Pietro, non c'erano gli altri ponti, quindi per passare alla Basilica si passava dalla via dei Pellegrini da questa parte e si imboccava poi dopo il ponte per andare al luogo. Ne abbiamo parlato tante volte, si può ripetere, no? Sapete, la Maddalena è proprio l'immagine, secondo me, più grande della donna perdonata, no? Questo, veramente, questo, io lo dico sempre urlando, ma questo personaggio veramente di bassa lega che poi il Signore perdonerà, speriamo, Dan Brown, cioè, proprio, cioè, la Maddalena non è mai stata innamorata di Gesù, cioè, la Maddalena, noi dobbiamo immaginare una donna che, per esempio, aveva abortito più volte, aveva tradito, cioè, non si sa, nel Vangelo non è chiaro cosa avesse fatto, anzi, nel Vangelo la Maddalena sono più donne, questo neanche questo sa Dan Brown, cioè, in realtà sono più donne che hanno nomi diversi, cioè, Maria e Marta, la Maddalena, la donna che lava, è una persona colpita dal fatto che si possa perdonare il male, cioè, questa è la cosa più incredibile, no? Cioè, allora la Maddalena ha amato Gesù veramente, ma l'ha amato come lo ama una catechista, una suora, una consacrata. Secondo la tradizione medievale a cui Francesco d'Assisi aderiva, la Maddalena diventa una monaca che va con Marta e Lazzaro nella Camargue e poi dopo in Provenza, e dove vive pregando il giorno e la notte, portata dagli angeli in cielo, e trovate la rappresentazione in Giotto ad Assisi. I frati non la fanno mai vedere, le fanno vedere solo San Francesco, ma se andate alla Basilica Inferiore c'è la cappella di Giotto della Maddalena, sì. E si vede la Maddalena in preghiera con i suoi capelli lunghissimi che la coprono, e si chiama la Santa Ebom, la Santa Grotta, io sono stato in pellegrinaggio in quel luogo, e quindi lei pregava il suo Signore in attesa di ricongiungersi nella vita eterna, no? E secondo questa tradizione molto bella, San Lazzaro, risuscitato da Cristo, che era il fratello di Marta e Maria, sarebbe il primo vescovo di Marsiglia e muore martire, infatti la cattedrale di Marsiglia è dedicata a San Lazzaro, e Marta invece ha la sua chiesa dove sarebbe morta, sempre nel sud della Francia, no? Quindi qui abbiamo questa reliquia, diciamo una preghiera, chiediamo che la Maddalena interceda per tutti i pellegrini, per i peccatori, per noi peccatori, per chi sente di avere bisogno della grazia e di poter ricominciare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Un giorno si potrebbe fare un pellegrinaggio ai luoghi di Maria Maddalena e a Chagall e a Matisse in Provenza, ma poi lì abbiamo la tomba di Maderno, andiamo un attimo a vedere più avanti, che appunto è quello che ha completato, ci diceva benissimo Livia, la facciata di San Pietro e tutta la navata centrale, e insieme ha completato questa navata. Ecco il Maderno che troviamo qui, e siamo proprio nel passaggio fra il periodo, diciamo, caravaggesco e il barocco. Una chicca, questa settimana ho dovuto fare una lezione sulle opere pubbliche di Caravaggio, un corso di storia dell'arte, e ho scoperto due cose, sono interessantissime. La prima, sapete che c'è tutta una questione sulla famosa Madonna dei parafrenieri, che erano i parafrenieri, quelli che preparavano il cavallo da parata del Papa, e praticamente nei libri d'arte non si capisce perché è stata rifiutata quest'opera, cioè quest'opera è andata nel 1605, e nel 1605 5 viene messa e viene tolta, e andando a scavare eccetera c'è una cosa di un interesse mostruoso. Nel 1605 c'era ancora San Filippo Neri, era morto a 10 anni, siamo 10 anni dopo, lui muore nel 1595, c'era ancora la navata costantiniana di San Pietro, cioè San Pietro era stata fatta, la zona della cupola era stata chiusa nel 1595, quindi lo stesso anno della morte di San Filippo, ma non si poteva vedere la cupola perché c'era le cinque navate costantiniane con un muro, e c'erano ancora tutte le cappelle antiche dove i parafrenieri e tutti gli altri andavano a pregare, no? Allora le persone pensavano ancora di abbellire quelle cappelle, appunto chiedono a Caravaggio di fare la Madonna dei parafrenieri, la mettono sull'altare, ma il Papa appena eletto nomina una commissione di cardinali e dice: dobbiamo abbattere la parte costantiniana per fare la navata. Fanno il concorso che vincerà Maderno, quindi nel 1608, cioè 3 anni dopo lo spostamento, insomma, poi se la compra il cardinal Borghese, vengono tolti proprio tutti gli altari e si comincia la grande navata che farà Maderno, appunto lavorando lì e lavorando qui. Altra grande scoperta, non riesco a non dirvela, ho avuto la fortuna di celebrare nella Cappella Paolina di Michelangelo Buonarroti, come sapete che nessuno vede mai, ma è riuscito a vederla. Ci sono le due ultime affreschi di Michelangelo anziano, oramai ultra settantenne, che sale sui ponteggi a dipingere, e siccome questo gruppo che guidavo aveva lì la messa, ho concelebrato. Mentre concelebravo mi giro e mi accorgo che San Pietro, viene eretto con la croce, in realtà gira la testa per guardare l'altare, cioè quella torsione della testa viene dipinta per guardare l'altare. Gli storici dell'arte, che non si mettono mai dalla parte dell'altare perché stanno dalla parte di qua, non hanno mai visto che mettendosi di qua Pietro è girato, perché lui muore vedendo Cristo, vede anche la gente ma vede Cristo. E allora ho telefonato il giorno prima della lezione che devo fare al parroco di Santa Maria del Popolo, perché Caravaggio copia la Cappella Paolina, no? Quella è la Cappella Paolina in miniatura. Cerasi era il responsabile dei soldi, diciamo, del tesoriere del Papa, del gruppo che si occupava, eccetera. Gli telefono e gli dico: senti, vai nella Cappella Cerasi, mettiti dal punto di vista dell'altare, dimmi se Pietro guarda il prete che celebra e fammi una foto. Mi richiama: ma come fai a saperlo? Guarda, vedo me, non ho mai reso conto. Cioè, Caravaggio rifà Pietro che si gira e guarda verso l'altare, e gli storici dell'arte non se ne accorgono perché la guardano sempre davanti. È una fortuna, e secondo me è una cosa molto interessante a livello proprio iconografico, no? Siamo esattamente in questi anni, no? Caravaggio muore 1610, quindi siamo esattamente in questi anni. Adesso facciamo due cose complicate. Scendiamo nella cripta del Borromini, che è molto piccola, c'è una scala stretta, vediamo quante persone riescono a scendere e gli altri aspettano fuori, e poi saliamo al museo dove c'è una opera che si dice essere di Michelangelo Buonarroti, c'è un museo che il parroco ha fatto realizzare. Venite qui. Qui siamo allora nella cappella, nella cripta fatta per le sepolture. È bella ma non bellissima. Se voi volete vedere una cripta bellissima, dovete andare a San Carlino alle Quattro Fontane, chiaramente, no? Probabilmente lui appunto non riesce neanche a finirla. Si riconosce subito la tipica forma ovale. Come sapete, il barocco ama le curve e in qualche modo rompe lo schema lineare, triangolare, eccetera, delle rette del Rinascimento, no? E cancella il Rinascimento e l'umanesimo che a sua volta aveva cancellato il Medioevo, no? A Roma noi troviamo dei frammenti dei periodi precedenti, perché le epoche successive a quei tempi cancellavano il precedente, no? È uno stile, abbiamo fatto una lezione, chi vuole se la sente tutta quanta, è uno stile che viene, secondo me, a torto, si vede proprio l'ideologia, cioè viene identificato come la volontà cattolica di riprendere il potere nel mondo intero dopo la Riforma, che è una baggianata clamorosa. In realtà il barocco è un fenomeno europeo, cioè Roma, che è debolissima in quel tempo, riesce talmente a conquistare il gusto che voi trovate le chiese barocche luterane, per esempio. voi trovate il barocco in ogni posto, il barocco arriva nell'America Latina, avete la musica barocca, Bach per esempio è luterano, anche se fa messe cattoliche, eccetera, no? È un periodo in cui il mondo ha delle grosse difficoltà, per esempio i puritani nel 1640, siamo dopo Galilei, dichiarano demoniaca la musica e il teatro. Voi sapete che tutti i teatri vengono distrutti nell'Inghilterra protestante negli anni 1630-40, e c'è una lotta sul teatro, l'arte, eccetera, e siccome allontanano da Dio sono demoniaci, no? Quindi non abbiamo più il teatro di Shakespeare perché viene demolito. Adesso è stato ricostruito il Globe, no? Che è una cosa finta più o meno dove sta l'antico Globe, no? E il barocco invece è un'arte che ama, per esempio, siccome ama la pubblicità, ama la festa, la piazza, eccetera, no? Ma questa realtà poi vince, cioè in realtà poi dopo anche l'Inghilterra recupererà questo tipo di gusto delle cose, no? Handel passa a Roma, poi dopo va in Inghilterra, fa la famosa musica per l'incoronazione del re, che diventa poi l'inno della Champions League, come plagio, io mi diverto sempre a dirlo, no? Chi sente l'inno della Champions League, stai la tassa sentendo Handel, solo che Handel non gli può chiedere i soldi indietro, perché è una opera meravigliosa, cioè il Coronation Anthems di Handel. E fra le altre cose, cioè il barocco ama insegnare, cioè diciamo la Controriforma, Caravaggio, cioè sono un periodo in cui si sente il bisogno di spiegare le cose, di mostrarle, no? Tutta l'arte controriformista, Carracci, Caravaggio, eccetera, spiegano le cose, fanno vedere le storie dei santi, mostrano, eccetera. Il barocco mostra proprio anche, per esempio, il baldacchino del Bernini, cioè si deve vedere che lì c'è l'altare, eccetera, e lavora moltissimo sulla linea curva, perché la linea curva esprime accoglienza. Ricordo un architetto molto bravo di cui celebrai il matrimonio, lui volle fare il matrimonio a Sant'Andrea al Quirinale, lui disse: tu entri qui dentro, in qualsiasi posto ti senti a casa tua. Cioè è un modo che ha il barocco di mettere le persone dentro un contesto che ti avvolge, no? Pensate per eccellenza a Piazza San Pietro, che non è un ovale come questo, non è una ellissi, ma è costruita su due cerchi le cui circonferenze passano ognuna per il centro dell'altro, e i centri sono quei posti dove si vanno i turisti a mettere e vedono le colonne allineate, no? Cioè vuol dire che tu, qui sono dei cerchi, quindi questa doppia forma di cerchio fa sì che ci sia un ambiente abitabile, no? Spesso sulla piazza, per esempio San Carlino, che è molto ha pochissimo spazio, le curve concave e convesse che si incrociano, qui si vede che manca qualcosa, cioè sicuramente sono di Borromini le finestre, cioè c'è questo gusto, però praticamente questa parte qui non è mai stata completata, o chissà che cosa è successo, ma la curva ti accoglie o ti copre, cioè sono delle linee che ti fanno aggettano sulla via, ti invitano a venire, e poi quando entri ti fanno stare dentro. Pensate anche al chiostrino di San Carlino, no? E questo è semplicemente un'ellissi su due fuochi con delle finestre, e ha poi dopo però delle linee, degli angoli retti, eccetera, no? Se voi andate per esempio a Sant'Ivo alla Sapienza, dicono che non ci sia un angolo retto in tutta quanta la, cioè il gusto è proprio eliminare l'angolo retto, eliminare la parte che spigolo, lo spigolo, insomma, no? E farti entrare, farti, c'è il gusto delle feste, delle feste a Piazza Navona, è un'età scenografica, ed è un'età in cui si pensa anche al mondo. Pensate alla famosa finestra, abbiamo detto, dei fiumi, no? I quattro fiumi sono l'attenzione al mondo intero, sarebbero le periferie di oggi, no? Cioè il Papa vuole che a Roma si ricordi che ci sono i missionari sul Gange, sul Rio delle Amazzoni, sul Danubio, cioè Roma è Roma che ricorda il mondo intero, no? Le guide false dicono che lì Bernini fa così perché c'è la paura che cada. In realtà quando è stata fatta la fontana non c'era ancora Sant'Agnese del Borromini, quindi è una menzogna clamorosa che viene spacciata per dire stupida. Adesso io vado avanti, risaliamo e saliamo nel museo. Lì probabilmente dovremo entrare a gruppetti. È una rapidissima visita. Fate un po' di spazio qua. qui vedete la zona com'era prima della costruzione del ponte e dei nuovi accessi. Vedete che prima dell'Unità d'Italia i ponti si passava qui al ponte di Castel Sant'Angelo e l'altro ponte era Ponte Sisto. Non c'erano ponti intermedi fra i due, no? Quindi per San Pietro si passava
c'era
qui.
C'era un solo ponte che partiva da Palazzo Salviati e arrivava di qua, ma era più che altro, cioè, lì c'era un collegamento
fra le due parti della villa.
Fra la parte che è adesso dei compendio, diciamo, un compound dove ci sono i militari, dove c'è la Lungara, praticamente la foresteria, eccetera. E collegava, ma quello tantissimi anni fa, poi quello è stato distrutto e effettivamente non c'era nessun collegamento.
Certo. Mm-hmm. Quindi, Collegio Salviati è quello dove sono stati messi gli ebrei una notte prima di essere portati a Auschwitz, no? È la parte del collegio militare dall'altra parte del Tevere, proprio di fronte qui c'è la lapide, no? Con una donna cattolica che rimase, una colf che volle restare con la sua famiglia e fu anche lei portata a Auschwitz, no? Allora, quindi si passava di qui, vedete la zona era nell'anza del Tevere, quindi non c'erano, sapete che sono state fatte dopo l'Unità d'Italia i muraglioni, no? Quindi i palazzi arrivavano direttamente sulla riva del fiume e, come ci diceva Livia, l'abside era qui sulla riva del fiume, no? Cioè l'abside è stata costruita come una piantata dentro la riva, insomma, dentro e qui a fianco avete l'ospedale appunto dei fiorentini, che non c'è più perché qui, avendo aperto il ponte qui, hanno poi distrutto questa parte per fare il passaggio delle macchine, no? Quindi questa parte qui è stata tutta distrutta e qui avete nelle immagini questa parte distrutta, le immagini che si riescono a ricostruire, diciamo, pre-ponte, no? E ci diceva prima, e poi dopo aggiunge, questa è l'opera più famosa del museo, era stata si riteneva un'opera di Donatello, è chiaramente un San Giovanni Battista piccolo, no? Che va nel deserto prima ancora di predicare il Vangelo, cioè è un San Giovannino cosiddetto, cioè sono i primi anni di San Giovanni Battista nel deserto, vedete già la pelle, vestito di pelle, vive in maniera povera, mangiando insetti e così via, no? Roberto Longhi, che è un famoso storico dell'arte di formazione marxista, l'ha attribuita sulla base di questioni stilistiche e su documenti scritti che affermavano che Michelangelo molto giovane avesse fatto un San Giovannino, a Michelangelo all'età di 16 anni. Quindi lui ritiene che sia una delle prime opere del maestro. Sapete che la Pietà la fa anche giovanissima, 23 anni è la Pietà, però è un'opera chiaramente molto diversa, molto più impegnativa. La cosa è ancora discussa, insomma, però Longhi ha questa posizione, quindi sì, adesso la gente dice è di Michelangelo, ma come sapete su alcune cose non è così facile mettere la mano sul fuoco.
Volevo dire, se voi avete visitato sotto la cripta del Berlino, sulla sinistra c'è una targa, non so se l'avete vista, che segna il livello dell'acqua del Tevere quando c'erano queste esondazioni, quando ancora appunto era sull'argine, ecco, non era qua, infatti. E poi questo ospedale, nell'ospedale di San Filippo Neri, è stata sperimentata per la prima volta il chinino come cura della malaria, la prima volta in Italia.
E adesso andiamo a vedere le statue che erano all'ingresso dell'ospedale, l'altra cosa che vale la pena vedere, e poi usciamo dal retro della chiesa.
Un'opera di Pierino da Vinci, che era il nipote di Leonardo da Vinci, che è allievo di Michelangelo. È morto giovanissimo, aveva 23 anni, quindi poche sono le sue opere. In questa bellissima opera rappresenta Sant'Anna, la mamma della Madonna, la Madonna e Gesù. La posizione di Sant'Anna e della Madonna, che sono ravvicinate e si guardano, indica il passato, mentre la posizione di Gesù così lontana da Maria e con un riferimento alla pietà, no? Cioè si capisce all'abbandono, indica già il futuro di Gesù e il futuro sacrificio di Gesù. Questa era tutta ricoperta d'oro tanti anni fa. C'è qualche imperfezione nel marmo, però è splendida. Questa è un'opera veramente molto bella.
Notate sempre per immaginare le cose e per ricostruire le stupide cose che dicono gli storici dell'arte ideologici. Cioè, Leonardo da Vinci ha abitato a Roma almeno 3 anni ed è venuto a lavorare per il Papa, era venuto per fare le fortificazioni del porto di Civitavecchia, sì. E abitò nel palazzo del Belvedere, cioè dentro il palazzo del Papa. Alcuni parlano di Leonardo come se fosse uno che non c'entra niente con la Chiesa, e poi da lì andò per l'ultimo viaggio, andò in Francia, aveva con sé probabilmente l'ultima sua opera pittorica, che è il San Giovannino, anche lì che con il dito indica Cristo. Anche lì notate, nel San Giovannino c'è il dito, cioè la cosa importante di Giovanni è che indica. No? Che poi fu trovato e andò in Francia, dove c'erano i parenti di Caterina de Medici, e lì morì. Ma è la sua penultima tappa è Roma, cioè lui sta nei palazzi pontifici, e sicuramente, essendo fiorentino, diceva molto bene, veniva qui, come dire, lui avrà partecipato alla messa qui a San Giovanni dei Fiorentini. Cioè, immaginate Leonardo da Vinci che sta lì e chissà che cosa fa.
Beh, tutti, sono tutti fiorentini, certo. Questi che hanno lavorato in questa chiesa. Perché qua il rione era prima sono arrivati i panettieri, ma poi sono arrivati i banchieri
e i soldi.
I soldi.
La chiesa non era ancora così ai tempi di Leonardo, però Leonardo è venuto qui sicuramente.
Certo. Insomma. Ci ha messo un secolo e mezzo per finirsi. Beh, questi sono tutti. La parte storica è di Tombeo Battoni, che è un pittore dell'Ottocento, molto conosciuto nelle corti europee, perché lui era specializzato nei ritratti, quindi faceva tutti i ritratti a questi nobili, marchesi, eccetera. La parte sotto sembrerebbe di marmo, ma di marmo non è, è un legno pressato e poi dipinto, molto bello. Vedete, questa è una parte della sua tunica lì dietro, e questa invece è una parte di tunica insieme al cappellino qua di San Carlo Borromeo. E questo quadro non è che sia proprio splendido, però rappresenta la loro amicizia, perché loro erano molto amici, e li rappresenta nell'atto della meditazione, perché anche questo, mi corregga, il teschio e il crocifisso sono simboli della meditazione. Questo qui, questo ostensorio bellissimo, è di Luigi Valadier, che è il padre dell'architetto che ha fatto Piazza del Popolo e Casina Valadier. Era un argentiere bravissimo, ha lavorato anche per San Pietro, e però purtroppo tutti quelli che dovevano pagare i lavori non lo pagavano, e a un certo punto si è ucciso, si è buttato nel Tevere. Qua vediamo che sono, oltre ai due angeli che sono bellissimi, sono rappresentate le tre virtù teologali, la fede, la speranza, e dietro c'è la carità, è una donna con il bambino che allatta, quella rappresenta la carità. Inoltre a sinistra lì c'è il pellicano che si ferisce per nutrire i suoi piccoli col sangue. Quindi riferimento a Gesù. Questa è l'Innocenza, l'agnello, e di qua si vede poco, c'è l'aquila con il sole che indica la potenza della fede.
Il cappello di chi è?
È di San Carlo Borromeo.
Allora, in questa vetrina, per chi non ha sentito, ci sono le reliquie di Filippo Neri e Carlo Borromeo, con un dipinto che mostra i due santi in meditazione, quindi sono entrambi con il libro della preghiera, e hanno sulla destra c'è il teschio, la meditazione di Vanità delle Vanità, e la croce, la meditazione di Cristo. piccola aggiunta su Vanità delle Vanità, c'è stato di recente un seminario al Biblico sul libro del Coelet, dove si è riaffermata una cosa che sta emergendo: il libro del Coelet non è un libro scettico nel senso moderno del termine, cioè tutte le letture che dicono Coelet non crede in Dio, non sa. In realtà Coelet è un furbo che è un credente ed è scettico sull'uomo, cioè Coelet dice dell'uomo non ti devi fidare, di quello che l'unica cosa sicura è Dio. Cioè l'uomo passa, va, le fortune, cioè il libro del Coelet è un libro ebraico dove si afferma in realtà che l'unica ancora della vita umana di tutto questo è tu fidati di Dio, temi Dio, le altre cose, all'inizio per esempio c'è il re che dice io governavo, cioè c'è l'idea che le cose umane sono le cose umane che sono vane, ma non è vana la presenza di Dio, quindi è un libro scettico, cioè bisogna intendere su cosa vuol dire, alcuni dicono che è un libro, le ricerche moderne, con cui l'ebraismo si misura con lo scetticismo greco e in qualche modo ribalta l'argomento, cioè lo scetticismo greco diceva tutto è, non c'è nessun punto di appoggio, e lui autore ebreo dice sì, calma, tutto è, avete ragione a dire che non bisogna fidarsi delle cose umane, ma qualcosa di saldo c'è. Sarebbe un lungo discorso,
opere che sicuramente sono state fatte dalle suore, perché nessun altro avrebbe la pazienza di farle, queste sono del Settecento, quindi sono splendide. Questo quadro è di Giovanni Maria Bottalla ed è la dedicazione di San Giovanni Battista. Il suo soprannome era Raffaellino, gliel'ha dato il suo mecenate Sacchetti, perché secondo lui il suo modo di dipingere ricordava un po' Raffaello. Questo quadro però deve essere stato un bozzetto, perché se noi lo guardiamo bene ci sono delle parti, qui per esempio c'è quest'ombra che dice che la figura doveva essere più grande, qui c'è un volto non finito, qui c'è un altro volto non finito, perché probabilmente erano prove per quei due altri quadri che adesso si trovano ai Musei Capitolini. Questo qui era Pietro Guidi ed era un sacerdote e il suo committente aveva ordinato il quadro.
E qui avete Bernini.
Sono tre benefattori dell'ospedale, cioè questo è Pietro Cambi, fatto dal Ferrucci, uno scultore fiorentino che ha cominciato la costruzione dell'ospedale, chiaramente con quei soldi ha cominciato, e poi questi due si sono uniti. Questo è Coppola ed era un medico chirurgo dell'ospedale, e questo è un altro benefattore che è
Ceparello.
Allora, questi due sono del Bernini. Questo è Bernini, prima si diceva che era di Pietro Bernini, poi si diceva che la testa era di uno e il corpo era dell'altro. Invece Pietro Bernini non faceva rappresentazioni di busti, di teste. Forse l'equivoco è nato perché la ricevuta di pagamento è stata firmata da Pietro. Ma perché? Perché Gian Lorenzo aveva 14 anni quando ha fatto quest'opera, quindi evidentemente doveva firmare il padre. E all'inizio anche si diceva che il volto era stato fatto come maschera funeraria. Cioè, e invece no, è stato proprio è stato scolpito proprio. Questo invece l'ha fatto a 19 anni e infatti vediamo la maturità, guardate la barba, guardate tutto lo sguardo. Allora vi racconto un aneddoto. Una sera eravamo qui con Don Luigi e gli altri collaboratori e al tavolo con me c'era un signore e dicevo io lo conosco, e non so chi è, era un discendente di questo qui, identico. Identico. Mi ha fatto un'impressione quando me l'ha detto, perché ho detto mamma mia, guarda, esatto. E quindi ecco, ancora ci sono questi discendenti che peraltro fanno appunto parte della confraternita dei fiorentini. Questo qui è un tabernacolo del Settecento. Sì, vivono qui, tutti qua. Sì, che tra parentesi, non ho capito perché, lui si è cambiato il cognome, ha messo un De davanti, perché più non c'era, scusi, per far vedere che è nobile, però se è nobile deve essere minuscolo il De, e invece lui l'ha messo maiuscolo. Ecco, quindi, e qui abbiamo due reliquiari, e San Casto e San Giusto non sono i nomi veri di questi, però evidentemente se sono stati martirizzati sarà stato un uomo giusto questo. E questo San Casto è un bambino di 8-9 anni, per quello abbiamo, noi io, dato il nome San Casto. Di qua vedete l'organo, che è splendido, bellissimo, del Settecento, da questa, ecco, che è stato fatto.
Noi siamo sulla navata laterale, vedete? Sì. Cioè, siamo sul, questa è la navata centrale, di là sì, c'è l'altra navata laterale.
Qui praticamente è sopra la porta d'ingresso della chiesa, l'organo, che è stato fatto da Testa, che ha lavorato anche per l'organo di San Pietro, e poi è stato ampliato ancora, ed era uno dei più belli di Roma quando è stato portato qui. Non posso farvi andare vicino perché siete in troppi, dovreste salire tutti lì, ma ci mettiamo mezz'ora perché potete andare 3-4 alla volta.
Notate, per capire come funzionavano le iscrizioni, no? Antonio Coppole, Lorentino, chirurgo Insigni, cioè cosa faceva questo Coppola di cui c'è il busto, no? Era chirurgo dello Xenodochio, Xenos è straniero, cioè il posto dove si accoglievano i pellegrini, alcuni arrivavano feriti, malati, eccetera. Allora c'era un corpo medico che aiutava i medici di Roma, aiutava i pellegrini malati, no? Che avevano fatto 3.000 km per arrivare qua a piedi e potevano avere qualche problema. Molti morivano, arrivavano a Roma o in qualche posto e morivano, si seppellivano come ultima tappa.
C'era Cesare Baronio che lo aiutava in cucina, l'aveva messo a cucinare a San Filippo Neri nell'ospedale. Ma poi ci sono degli aneddoti, c'è un librettino giù che appunto è parla di San Filippo Neri, in cui racconta come fosse un po' stravagante questo santo, perché certe volte usciva con mezza barba sì e mezza no, oppure con un turbante rosso in testa, però questa sua stravaganza avvicinava soprattutto i ragazzi di strada anche, no? Quindi si vede che insomma ogni tanto è una materia.
Pensate, per collegare le date, perché ci sembrano delle cose lontanissime, la pala d'altare, la pala sempre di Caravaggio, la pala Cavalletti, è una pala del 1604-1602. Cavalletti era uno che aveva fatto, lui faceva parte della confraternita che accoglieva i pellegrini anche lui, quindi lui fa prima l'accoglienza dei pellegrini, poi fa il pellegrinaggio alla Madonna di Loreto, quella è la Madonna di Loreto che appare ai due vecchi, e lui muore e fanno la pala d'altare, no? È morto da 5 anni San Filippo Neri, il giubileo 1600, cioè, e subito si sta già aprendo il barocco, cioè già moderno sta cominciando a fare i progetti per le varie chiese, no? Sono tutti attaccati uno all'altro come delle cose.
La nostra cupola è del moderno. Non abbiamo l'autore, è molto cupo, molto tetro, non è tanto bello, livido, esatto. Mentre qui abbiamo, a parte dei reliquiari, abbiamo degli oggetti regalati da Sacchetti, il marchese Sacchetti che abita qui vicino, e che non mi ricordo il nome, mi sembra che si chiami Giulio, ed è chiamato Don Giulio. Perché? Perché lui portava la sedia, fa parte dei sediari, quelli che portavano la sedia del Papa, e ha regalato queste cose, comprese queste che sono le scarpe di Paolo VI, queste qui. Questa scarpa qui è unica e sola, non sappiamo di chi sia, però è sempre comunque bello da vedere. E qui abbiamo poi, questo è un reliquiario con i nomi addirittura, perché appunto sono stati tutti catalogati, c'è l'archivio qui della Confraternita dei Fiorentini che ha tutto catalogato, anche qui ci sono i nomi. E in questa vetrina abbiamo una serie di calchi in cera aperta che servivano per fare poi i medaglioni, piccoli, grandi, eccetera. E anche queste cose sono state tutte regalate da questo marchese che abita qui vicino. Il dipinto purtroppo non si sa di chi sia. Hanno detto prima che era del Tiepolo. Poi però hanno detto no, però è abbastanza importante, i critici che l'hanno visto non hanno dato una definizione, perché poi bisognava fare la perizia, bisogna pagare, insomma qua in chiesa c'è poco da spendere, quindi comunque hanno detto che è valido, che è una natività molto bella.
Per chi non ha sentito, la campana viene dalle distruzioni anglicane dei monasteri, cioè quando Enrico VIII ha distrutto tutti i monasteri, ha venduto tutti, è stata presa una campana dall'Inghilterra e l'hanno portata qua come ricordo, pagandola.